Eccoci qua, belli più o meno come il sole di un martedì di gennaio 2021 post-Covid, direi perfetti, no? Come stai?
Ma al freddo e al gelo che c'è al nord siamo sotto zero, però bene, dai, insomma, a me piace il freddo. Adesso cerco di... No, mal di schiena pazzesco, questa è la verità. Però basta whinare, adesso cerco di trovare dove sono i link della live, così ricondividiamo tutto. E volevo ringraziare tutta la gente che ha risposto anche dopo nella nostra live della settimana scorsa, dicendo che seguirà l'hashtag, eccetera, eccetera. Insomma, grazie.
Ho visto che c'era tanta gente che chiedeva, questo curriculum ha attirato veramente l'attenzione di più, come se privati del proprio nome andiamo a limitarci fisicamente, ossia una limitazione di qualcosa, no? Secondo te è un problema di ego?
No, allora in parte lo è, ma sai, il nome, io posso anche capire che l'identificazione col nome, cioè il nome è quel suono, se tu ci pensi socialmente, neurologicamente, a cui tu rispondi, la sequenza di suoni a cui tu rispondi se senti, cioè se tipo, ed è totalmente convenzionale, cioè se tu ti chiami Andrea, ma ti fossi chiamato, non so, Fabrizio, tu ti saresti girato a Fabrizio, cosa sarebbe cambiato? Nulla. E di fatto ci sono tante persone che si chiamano Andrea come te, quindi se tu senti Andrea, ti giri comunque, non sai se stanno parlando a te, anche se sei in una stanza affollata, no? Tra l'altro è un nome abbastanza comune come Marta, quindi è probabile che ci sia qualcun altro che si chiama così. Per cui credo che più che la questione di questo, che mi sembra una cosa un po' troppo, come dire, costruita, che però sicuramente è parte della questione, ci sia un tema probabilmente legato a quello che il classico abbiamo sempre fatto così, no? E la critica che più io ho sentito muovere a questa questione del curriculum è vabbè, ma allora i selezionatori perdono tempo. Che posso capire che tante volte perdono tempo e non hanno sistemi di scrematura perché gestiscono degli esseri umani. Però penso anche che per tante pratiche antidiscriminazione si perda tempo, ma non siamo nel mondo in cui è possibile, se non altro agli inizi, no? Per esempio, del processo di selezione, dire no, non lo facciamo. E certo, anch'io penso che non dovrebbe esserci la legge secondo cui rubare è reato e se rubi vai in prigione, ma c'è la gente che ruba. Quindi siamo ancora in una società che è molto lontana dall'essere equa e egualitaria. Quindi purtroppo io la vedo una cosa abbastanza necessaria. Certo, non ne facciamo un nazismo, ecco, e dire bisogna farlo sempre. Questo proprio, sicuramente no.
Assolutamente, su questo poi c'è tanta curiosità, chissà, magari ho detto perché qualcuno gli piace, che poi in realtà non serve altro, come ne abbiamo già parlato, per evidenziare le competenze piuttosto che cognomi o altre vicende o aspetti estetici a dispetto di altro. Ma cosa dici?
Infatti.
Iniziamo praticamente subito? Eh?
Sì, tu ti sei iscritto a Clubhouse perché ancora non ti ho visto che ti sei iscritto. Devi iscriverti, così io poi
Io mi
ti...
sono iscritto, mi sa che non mi hanno invitato o non è cosa, quindi non sono
Ah, non ti sei...
gradito.
No, perché allora a me forse, perché a volte nella rubrica mi
Mi
dicono
inviti?
si è iscritto, vuoi fargli passare la waiting list? A te non mi è ancora arrivato, ma mi arriverà. Quindi
Non lo so,
aspetta.
io ho mandato la selezione, penso, 6 mesi fa che me l'avevi detto, giusto? Tu mi
No,
avevi detto?
è nuova, è un'app
E allora
abbastanza
qual era
nuova.
l'altro, scusa? Tu ti eri iscritto in un'altra roba dove ti invitavano americana sempre, a te solo a te invitano.
Vabbè, non mi
Era un
ricordo.
social network uguale in cui dovevi essere invitato e lavorava sempre nel... Come sta andando comunque lì? No, allora adesso
Bello,
mando subito.
facciamo ogni sera alle 19 per chi ci ascolta, adesso ti metto in chat privata il link poi per farlo.
Ok.
Ti metto il link. Facciamo tutte le sere alle 7 un welcome per gli italiani che ci sono, perché non ce ne sono tanti, quindi ci cerchiamo di ritrovare con chi vuole. Vabbè, comunque, Clubhouse, la prossima volta, quando anche Andrea c'è dentro, ne parleremo. La scegliamo noi come notizia, Clubhouse, dai, che ha
Va bene,
causato
sono curioso.
tanto rumore.
Quanti sono nel mondo gli utenti?
Oltre 600.000, credo che adesso siano, dai dati ufficiali, credo che ora siano più di 700.000.
Bene, invece.
Però penso
Allora,
sia ancora in beta, quindi...
Iniziamo subito veloci, tanto questa è facile e abbastanza interessante. Non si arrestano l'incremento dei congelamenti delle rate dei mutui, conseguenza delle difficoltà con il pagamento delle rate a causa della crisi innescata. Il numero inviate ogni giorno, riporta il Sole dei 24 Ore, è circa una cinquantina. E si tratta di richiesta al fondo Gasparini per le famiglie in difficoltà, quindi con la sospensione fino a 18 mesi di mutui stipulati per l'acquisto di prima casa. Si ricorda attestata, erano state oltre 187.000, alle quali vanno sommate 361.000, quindi sono circa 500.000 quelle dell'anno scorso. Direi diretta conseguenza, no?
Ma questo sicuramente mi viene quasi, Andrea, da fare una provocazione e dire: certo, è vero che i mutui sono importanti, una delle spese più grosse chiaramente per le famiglie, bisogna capire perché, permettimi la questione, certe cose sì e altre no. Io vedo il congelamento di certe, appunto, di certe attività, dare certi bonus, eccetera, ottima notizia. Certo, adesso voglio veramente, viene fuori populista questa cosa che sto dicendo, però forse ci sono anche altre categorie, non per togliere nulla a chi ha un mutuo, ma ci sono anche altre categorie che, a fronte di fatturati, chiaramente, non gente che fatturava 2.000 euro al mese, magari, o anche meno, magari pure in nero, hanno bisogno di supporto. Ci sono intere categorie, ne parlavo con una persona, in realtà un paio di persone del mondo dello spettacolo, tu ben lo sai, bazzicandoci anche un po' con l'arte, va un po' a collimare in certi momenti, c'è una seria necessità di fare degli altri ragionamenti. Quindi ottima questa notizia, bene, mi sarebbe stupito che si andasse avanti. Tra l'altro in Veneto hanno anche approvato, se non mi sbaglio, un'altra sospensione di una mora per una tassa, mi pare sull'auto, adesso non mi ricordo. Vedremo, Andre, vedremo quanto durerà. Comunque, vedo un commento sulla tua live di LinkedIn, ma che non compare dentro StreamYard. Tu lo vedi?
No,
il commento è di Augusto Abruzzo che dice: importante comunicare, importante per comunicare informazione i cittadini perché hanno poca scelta di confronto in diretta. Sì, a Cursi aveva commentato questa cosa già nella nostra live.
Ah, perché l'ha fatto ieri, probabilmente.
Ah, ecco, forse sì, ecco. Hai ragione. E aveva detto che il format gli piace molto perché dà il modo di commentare le notizie in diretta. Effettivamente io e te non l'avevamo pensata solo per questo, però è bella come cosa, cioè è vero che se tu ci pensi c'è poca possibilità di commentare, no? Solitamente.
Almeno quello ce l'abbiamo, abbiamo il libero arbitrio, non siamo come in Cina, esatto. Che abbiamo ancora il social score, no? Anzi, poi la faremo una puntata su social score perché è veramente, sarà il futuro, bello brutto che sia, ma questo è il futuro.
Mutui. Il congelamento dei mutui.
Mutui, allora bisogna fare due ragionamenti secondo me. Il primo è che quello che stiamo vivendo, parlavo anche ieri, ho detto qua non se ne vede la fine, ma era ovvio, tutti quanti speravamo che subito questa cosa fosse andata, non saranno né le riaperture né i vaccini che porteranno a brevi numeri. Io sto tremando davanti all'attesa della chiusura delle casse integrazioni e della possibilità di licenziare delle società, perché lì secondo me ci sarà la cartina di tornasole. È vero che ci saranno disoccupazione, ma questo sarà uno strascico che si porterà per uno o due anni e che porterà da un lato esborsi folli per le casse dello Stato, dall'altro grandi società che in questo momento, grandi o piccole che siano, non possono né chiudere né licenziare i dipendenti se hanno usufruito di strumenti come la cassa integrazione. Quindi i mutui sicuramente sono una risorsa, un diritto alla casa, diciamo, soprattutto pensiamo anche alle famiglie in cui magari i genitori hanno perso i bambini e pensiamo ai quattro figli. Quello che non mi torna è: benissimo i mutui, ma non avete sospeso le altre tasse. E allora qua non è populismo, è detto, avete sospeso tre mesi, prima era, avete spostate quelle di marzo, ma l'avete spostata a giugno, dopo che non hai lavorato gli altri mesi, continua a esserci la Tari, continua a esserci. Quest'anno era meglio probabilmente dare un po' meno finanziamenti a pioggia e cancellare completamente le tasse in maniera proporzionale al reddito, perché i finanziamenti a pioggia giustamente non sai dove arrivano, le tasse ce le abbiamo tutti. Allora dici, guarda, siccome è stato un anno nefasto, cancelliamo a strate di reddito, perché poi in realtà chi aveva tasse alte vuol dire che il reddito ce l'ha ancora. Questa per me era una soluzione un po' più concreta rispetto a tutto questo marasma, diciamo. Però that's all, e questo ci teniamo. Quindi mutui, secondo me, è purtroppo un piccolo dato di fatto. Andiamo sulla seconda? Cosa dici?
Vai, se no ci deprimiamo.
Esatto, se no facciamo subito wine. La seconda è ancora più interessante, questa ti riguarda sicuro, sono curioso di sapere come. Ricerche recenti suggeriscono che il momento in cui siamo i più produttivi sia a metà giornata. Quindi sappi, Marta, tu che ti stai svegliando, tranne oggi alle 4, ma alle 7, mi dispiace. Se d'accordo, partecipa al sondaggio e condividi i tuoi pensieri. Cosa ne
allora,
pensi tu?
Allora, la cosa che ti voglio dire è che in realtà...
Vota
in diretta.
Mattina.
Guarda la risposta la mattina.
Eccolo qua.
Per esempio, io metà giornata io mi alleno e poi dopo pranzo, come ho già dichiarato spesso, non cerco di non mettermi mai call o in cose sociali, perché preferisco non riposarmi, nel senso dormire o non lavorare, ma fare delle attività, cioè se posso ovviamente sì, ma fare delle attività che mi ricarichino per il pomeriggio. Devo dirti però che come io
aspetta
sono...
un attimo, perché qua abbiamo una diatriba isolana. Allora, per noi il pomeriggio è dalle 2 alle 4, è l'ora della pennichella.
Sì.
Ah, va bene anche per te, perché a Milano dicono dalle 2 alle 6 di sera.
Quell'ora lì intendo okay. Io. Sì.
Perché poi per noi la sera è dalle 4 alle 7 e alle 8 e poi la notte va via. Ok.
Ma io, vedi, di notte, per esempio, quando anche studiavo alle superiori non sono mai riuscita a essere produttiva dopo le 5-6 del pomeriggio. Cioè, proprio mi spegnevo.
Ma quello adesso, perché c'è la bim bum bam.
Magari. Adesso, no, era già l'ora dell'aperitivo. Adesso, invece, devo dirti, dovendo lavorare anche appunto le 8, quelle ore lì, insomma, fino all'ora di cena, ecco, io non lavoro praticamente mai dopo cena, perché proprio non ce la faccio, quel paio d'ore dopo cena non riesco, però la mattina non è forse che sono più produttiva la mattina, anche se credo di sì, è che la sveglia la mattina attiva il nostro corpo in modo diverso la mattina presto, cioè non c'è nulla da dire, non è che tutti lo devono fare, cioè ognuno poi ha la sua, suo essere... come dire, questo biologicamente a posto, ma io
sto guardando i commenti, no? Guarda i commenti, che curiosi, sto lasciando perdere da chi l'ha fatto, però dalle 4, lui lavora dalle 4 alle 8, in casa dormono tutti e non sono distratto dalle varie notifiche. Caspita, ma spegnere il cellulare è antipatico?
Ma infatti, no, però è vero che anche per questo è molto bello lavorare a quest'ora, cioè le ore più meno tarde della mattina, ecco.
A te piace quindi proprio la sveglia? Tu sai che io non la uso la sveglia, solo se sono obbligato, tipo se ho il volo presto alle 4, le cose, altrimenti mediamente non la sveglio perché mi fa venire mal di testa, sin da quando ero piccolino, cioè devo mettere tipo la canzoncina.
Quasi più usata da quando ho la mia cagnolina, e lei la mia sveglia.
Bene, quella è fatto, la poverina.
Io che Stefano Crucco mi dice mattina super produttiva, pomeriggio sera molto meno, altro che diatriba isolana, vedi che mi dà ragione.
Ma Crucco è un caso a parte, Crucco. Stefano
però,
è iperattivo.
Però Crucco fa le dirette all'ora di pranzo, se io facessi le dirette all'ora di pranzo, cioè vorrei ammazzarmi, capito?
Ma perché tu sei veneta, hai altri
problemi. Non devono rompere le scatole. No, nel senso, se ho qualcosa da fare con altri, sì, ma da sola non farò. Ma quando mi dicono, ma sì, ma per esempio all'1:30, 2, mai nella vita. Piuttosto vado in diretta alle 7 di mattina, Andre, vedi, cioè veramente.
Ma allora io dipendo, allora per esempio i video li devo girare la mattina, entro le 11 mediamente, più che altro perché poi dopo mi si riempie la testa di altre cose e non riesco a trovare la concentrazione e quindi non riesco a staccare la spina, perché una volta che poi entro nelle attività ho una fase creativa molto riflessiva, quindi mediamente sono sempre dietro i retropensieri. E se inizio poi a fare una roba, finché non la chiudo, mi rimane dietro quella e il video mi affatica, perché poi comunque devi stare attento a diverse cose, a quello che dici, all'espressione, alle dinamiche, in base alla complessità. E quello è proprio una cosa, lo vedi? Senti, dobbiamo parlarne di queste routine. Stefano continua, morning routine la mia, no? L'altra volta abbiamo citato un paio di libri, The Titans e gli altri sulle routine.
Allora, mi hanno consigliato, mi ricordo, Marta Cantarelli mi ha consigliato The 5 AM Club. E mm-hmm. poi, aspetta, l'altro te lo vado subito a cercare. Morning, aspetta, The Morning, The Miracle Morning, scusa, The Miracle Morning.
Questo, guarda, è uno di quelli, dove caspita, Tool of Titans.
Ah, Tool of Titans, sì, Tim Ferriss. Tra l'altro Tim Ferriss è assolutamente un genio, un precursore dei podcast, cioè uno dei più importanti intrattenitori, soprattutto via podcast e video americani nel mondo del business. Ti giuro che non riesco a seguirlo.
Perché è troppo faticoso.
È una noia mortale, però è stato uno dei primi a raccontare le vite degli imprenditori. Infatti immagino che quel libro sia praticamente un resoconto di tante interviste che lui ha fatto. Immagino.
Sì, queste sono tutte le routine, le abitudini dei bilionari, delle icone, di tutti i posti. Dimmi un nome che ti piace, vediamo chi c'è. Scottata.
Trovami Gary Vaynerchuk.
Vediamo se c'è. Vediamo se li stava simpatico o no. A parte che li poteva mettere in ordine alfabetico. No, sono in ordine di cognome. Lo sai che non c'è? Gary?
Vaynerchuk o V-I-I.
Ok.
Strano. Strano.
Non c'è.
Allora, trovami qualche donna, allora. Tipo Oprah Winfrey, oppure...
Ah, io ce l'ho sicuro.
Qualcuno.
Allora, Andrew Zim. Sono tutti maschi, ma che è?
Lo sapevo! No, perché è importante anche parlare
di maschi. Amanda Palmer, Rhonda Patrick, Maria Popova, Chris Sacca, Ramit Sethirami, Justin Mary, Win, King Crede, Semi Kamkar, Sebastian Junger. Oh. Sai che davvero sono tutti donne? Kevin Costner, lo vuoi? Jamie Foxx.
Kevin Costner, tra l'altro, di una certa età pure, quindi...
Dai, andiamo a vedere 2 minuti Kevin Costner, vediamo cosa ci dice, 4:51. È comunque divertente perché ci sono veramente belle storie. Sono veramente interessanti e poi capisci tutte le problematiche. C'è anche quella di Putin, per esempio, no? Allora.
Putin.
Cosa?
Putin.
Sì. Era salito la cosa perché si svegliava presto, faceva colazione con non so che cosa. Sì, diciamo che Kevin Costa non fa veramente granché di ottime routine, lo sai? Dice che la sua prima cosa è stato parlare in teatro, che si sveglia presto.
Oh, bravo Crucco, così mi piaci. Anche voi, per favore, condividete la vostra routine.
Allora, 5:40 sveglia, 6 meditazione, 6:20 scrivo post e video, 6:40 lettura libri, 7:10 scrittura e revisione libro. Quindi Crucco si sta facendo pubblicità occulta. Crucco, Stefano,
Io parto dopo, ma anch'io scrivo dalle 7 alle 9 più o meno, 7 e un quarto, 9.
Mai scritto io dalle 7 alle 9. 8 montaggio video, poi parte la giornata lavorativa, ma alle 17 sono bollito. Ok, allora Stefano, visto che ti usiamo come gradevole cavia, innanzitutto dici che libro stai scrivendo, così ne parliamo. No, dimmi che cosa fai dalle 17 alle 22, perché qua manca lo sport. Vabbè, lasciamo perdere la vita privata.
Allenamento, infatti, allenamento, giusto?
Ah, c'è anche l'allenamento qua? No, c'è qua, meditazione. Non lo so, non mi state convincendo. Poi sarà che io faccio attività sportiva attiva. Io dalle 7:30 alle 8:30, dipende un po' dalle cose da fare. Ok, dalle 17 solo famiglia. Vedi, questo ha senso. Okay. Questo ha senso, perché poi alla fine io invece ritorno, se va bene, alle 21, 8:30, quindi comunque... è lunga, però cioè, lui dice l'allenamento giustamente di sera. Qua non c'è giusto o sbagliato, bisogna soltanto capire.
se mi alleno di pomeriggio non ci sto dietro. Vabbè, comunque ci siamo incartati su questo argomento, Andrea. Andiamo.
Ma questa era bella, era.
Questa
era bella.
Rischieremo un'altra notizia sulla produttività la settimana prossima.
Quindi, la produttività è una tematica calda. Allora, passiamo all'ultima notizia di oggi. E via. No, comunque io non riesco a scrivere la mattina presto. Salvo che non abbia pensato di notte, cosa che mi capita, allora la mattina metto nero su bianco i pensieri, i ragionamenti, i progetti, però i libri ho bisogno di anche lì di chiudere il pensiero e mi viene meglio di sera. Allora, qua parliamo di economia, diritti televisivi, quindi un mercato, sono tematiche sempre più attuali. L'ultimo modello sono stadi vuoti, diritti televisivi in calo. Le squadre di calcio europee sono sotto pressione a causa della crisi innescata dal Covid. Le perdite del settore 2019-2020 potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro. Allora, qua ci sono un bel elenco: Bayern di Monaco meno 18 milioni, meno 47 milioni, meno 62 milioni la Juventus, meno 89 milioni il Porto, il Paris Saint-Germain meno 95 milioni. E questa è una cosa interessante perché ovviamente i diritti televisivi si basano su tanto, oggi sono fulcro della televisione, dei modelli di business di tanti sport, no? Pensa alle Olimpiadi, pensiamo adesso all'America's Cup, per esempio, no? Che in Italia si trova. La stai guardando tu?
No, però penso che il calcio avesse già, ne parlavo con una persona che segue l'Inter molto da vicino, tifoso come me, tra l'altro abbiamo battuto la Juve, quindi posso dirlo, senza vergognarmi la faccia dopo anni. No, il problema è che le squadre di calcio avevano un modello di business, il calcio in generale, assolutamente insostenibile già da prima, cioè al di là degli stipendi faraonici, per cui però anche nelle serie americane dove vengono pagati l'ira di Dio i giocatori per il baseball, cioè a parte il basket che lo conoscete tutti, ma nel baseball e nel football, ma soprattutto nel baseball è una cosa impressionante. Attorno per esempio agli stadi di baseball, oltre ad avere il salary cap per esempio nell'NBA per il basket, l'MLB non mi ricordo se ce l'ha, ricordatevi che come dire, il mondo del baseball è un mondo che tu vai dentro, chiunque ci sia stato in uno stadio di baseball è un'esperienza, non è vado a vedere la partita, ciao, cioè, è proprio un'altra cosa. Non hanno diversificato un modello di business e, se mi permetti, non l'hanno, quasi nessuno l'ha fatto nel mondo digitale, cioè in Italia ci sono pochi club che hanno innovato su questo, sicuramente l'Inter, sicuramente la Juve, in parte la Roma, ma ce ne sono davvero pochi, e qualche club particolarmente avanti anche nelle serie minori. Il Vicenza, purtroppo la mia squadra, non è una di queste, non è messa male, ma non è una di queste. Ma mi sento di dire senza dubbio che, al di là di chi innova sul campo, come per esempio l'Atalanta, che poi insomma, si vedono i risultati, belli questi numeri che vediamo, ma pensa che cosa potrebbe essere per le squadre più piccole.
Adesso stavo... allora, il tetto salariale, per esempio, nell'NBA è previsto un minimo il primo anno per i giocatori, un minimo salariale di $600,000, mentre per un veterano con oltre 10 anni NBA è previsto un contratto minimo vicino ai 2 milioni. Il tetto salariale, quindi, vi è una misura adottata a numerose leghe sportive che può impedire la crescita incontrollata dei costi di gestione delle squadre, per evitare sia squilibri tecnici, ricordiamo che l'NBA c'ha anche la prima selezione, le ultime squadre selezionano i primi giocatori migliori nella ricerca di quelli universitari. Questa è una cosa interessante.
La cosa del draft, sì, che c'è anche in NFL, nella, sì, Lega di football.
Per evitare squilibri tecnici tra società con più disponibilità finanziarie e altre che ne dispongono inferiori. Allora, in Nord America c'è l'NHL, l'NFL e l'NBA e le leghe minori di vari sport, quindi praticamente tutti. Nel Regno Unito, nella massima visione, il rugby a 15, l'English Premiership e nel campionato nazionale britannico di rugby e la Super League. In Australia invece c'è l'Australian Football League e la National Rugby League nella League Soccer. In Italia il primo caso di tetto salariale, questo è Wikipedia, applicato al calcio professionistico è quello del campionato di Serie B 2013-2014. Ah, quindi c'è stata una prova. Su iniziativa del CONI e della FIGC è stata regolamentata la parte bissa e quella variabile.
Non è il non è la Serie A, quindi insomma.
Sì, sì, però
già il ricambio che... della Serie B potrebbe essere 3-4 milioni a massimo annui e un minimo. Vabbè, comunque quello che
ci hanno fatto una prova.
Dirvi che secondo me il modello di business era messo male già da prima. Ecco, questo voglio dire, cioè non è il Covid, cioè che è arrivato, mentre per esempio nell'hotellerie, ok, ti dico sì, il Covid ha distrutto nei ristoranti, eccetera. Ma insomma,
perdonate, ma non ho ben capito la ragione di questa direttamente, ossia dello svegliarsi presto. Mi avete certamente scombinato la routine della mattina, che preferivo avviare con calma e meno con questo vostro brio travolgente. E poi il Cagliari ha perso, vero? Ieri abbiamo perso con il Milan. Quindi hai visto? Stiamo anche disturbando alle 9, quindi dobbiamo partire ancora più tardi, impossibile.
No, ma infatti Andrea, io pensavo di dirti anticipiamola, perché comunque tanto...
Avrei pensato al contrario, l'assenza degli stadi del tifoso spinge a guardarla in TV a pagamento. Oltretutto ci sono più banner pubblicitari, mi sembra di aver visto almeno nell'Inter, perché costano meno i diritti se c'è più fruizione.
Infatti Marta ha ragione, tu non, perché la stessa cosa che dicevo io, tu non puoi pensare a una, tra l'altro è interista, quindi insomma approviamo il suo commento a prescindere, al di là che dice una cosa molto intelligente, cioè tu non puoi... Pensa, quanto costa mediamente un biglietto per andare allo stadio? Ora non parliamo dell'Inter, parliamo del Cagliari. Tu lo sai quanto costa un biglietto per il Cagliari mediamente?
Io non adoro il calcio. Vabbè, quando ci vado me lo danno 30 euro, credo.
60-70 euro facciamo, ok? Non lo so, sto sparando un prezzo.
Penso che parte dalla curva dai 20-30 euro fino esatto, a salire in base alle partite.
Va bene, facciamo anche che costi 100 euro per farla grande. In uno stadio, guarda, vediamo l'arena adesso che è stata appena, la Sardegna Arena che è stata inaugurata da poco, quanti posti ha? Aspetta che guardo.
Vabbè, ma non è solo, poi c'è la ristorazione, c'è tutto l'ecosistema, c'è il merchandising, il merchandising incide tantissimo.
Può possedere 16.000, ok? Quindi vuol dire che tu, se il biglietto costa mediamente 100 euro, lo stadio è pieno, guadagni 160.000 euro.
Ma non è poi solo quello, ripeto, devi pensare anche a tutta l'andata del merchandising, le magliettine, i licensing sui diritti, e tutto quello è bloccato, perché per quanto possiamo voler bene, magari a casa non è che indossi proprio la sciarpa, la maglietta. Poi pensiamo anche alle presenze fisiche, quindi biglietteria, ristorazione, tutti questi grandi
allora,
ristoranti.
Ti sei risparmiato dei costi?
Ti sei risparmiato dei costi? In realtà poi la macchina operativa di sicurezza si è ridotta, ma comunque deve funzionare.
In realtà ho sbagliato, è 1.600.000. Comunque è lo stesso, cioè tu non puoi pensare di far funzionare anche la struttura stadio due volte al mese, cioè è impossibile.
Ora no, non puoi riavviare, chiudere, aprire, a parte che ha dei costi di gestione altissimi.
Sì, ma tra l'altro è anche uno stadio, se non mi sbaglio, non so se sia di proprietà, comunque è uno stadio che ha rinnovato e sta venendo sfruttato, insomma, veniva sfruttato quando si poteva, meglio di tanti altri. Quello che posso dire è che non è possibile che il modello di business preveda solo questo. Non potenzi i canali digitali, non consideri quello che è la fruizione, anche sì sì ha ragione Riccardo, ho sbagliato io, quello che è la fruizione digitale e quindi anche televisiva, cioè è vero, la gente guarda le partite lì, peraltro i bar sono chiusi, quindi dov'è che le va a vedere la gente? A casa.
Sì sì, qua si sta bloccando,
magari non avrebbe preso.
E poi soprattutto anche, cioè è vero che aumentano quelli, però secondo me, sai, innanzitutto i contratti sono cappati, quindi significa che i diritti vengono distribuiti in base al tuo posto in classifica dell'anno precedente su contrattualizzazioni già fatte, quindi ovviamente fatto. Dall'altro c'è un costo pazzesco per chi compra i diritti.
Potremmo anche ben criticare questa cosa, però vabbè, insomma...
Però è interessante, volevo soltanto vedere una cosa, perché poi ovviamente ci sono i bilanci, volevo vedere da qual era, biglietteria, licenza, ero curioso soltanto di vedere come è posto il bilancio, eccoli qua per esempio, Vediamo 2 secondi se lo troviamo e poi ci andiamo a salutare. Allora, per l'orario dobbiamo decidere, Marta, perché ne parlavo anche l'altro giorno, proprio anche con mio padre. È un momento in cui c'è un cambio veramente forte, in cui la gente e i professionisti ormai sono ritornati, nonostante il corona, anche
al lavoro,
sì. E quindi, per esempio, anche le dirette delle 18 non stanno più andando, c'è veramente un gran problema. Allora, tra tutte le società attualmente con bilancio 2000, impatto sui ricavi di vendita delle tessere è infatti pari al 2,43%, cioè circa 68,5 milioni su un fatturato complessivo. Quindi significa che gli abbonamenti e i biglietti non incidono tanto sul bilancio. Lo vedi, nonostante stadi tutt'altro che pieni, il valore degli abbonamenti resta comunque importante, anche a livello economico. Gli abbonamenti in Serie A valgono circa quasi il 2,5%. Per quanto riguarda i ricavi da abbonamento, guida la Juventus con 18 milioni. Lo vedi l'impatto che è bassissimo?
Mm-hmm.
Quindi il problema è che il grosso lo fanno sicuramente dal merchandising, dal licensing. Non lo so, se interessa cerchiamo dei dati un po' più approfonditi, visto che sono tematiche calde e può essere...
Andrea, ti sei mutato.
Mi autocensuro, perché vuol dire che ora abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Allora, vediamo un attimo se anticipare, fatecelo sapere nei commenti.
Fateci sapere, non so, alle 8:30, anche non è che serve farla alle 7, però scrivetecelo, insomma, che a volte anche quella mezz'ora è chiave.
È veramente un dramma, perché secondo me adesso le persone alle 9 sono in macchina o stanno andando in ufficio. A che ora entrate in ufficio? Fatecelo sapere qua, chi ufficio.
Fatecelo sapere.
Tranne Crucco, che sennò ci abbassa la media, poi ce la anticipa troppo, va bene?
Esatto. Fatecelo sapere qua, però non in giro per il web, ditecelo.
Sarà una giornata campale, quindi auguri,
esatto. Inizierà dall'avvocato, quindi non ti dico.
Viva l'avvocato, sempre lodato sia.
Vediamo con Clubhouse per chi c'è. Baci, ciao.
Baci, a dopo.